Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Insomma, l'abbiamo annunciato e ribadiamo questo saluto al nostro prossimo ospite, cioè il docente di economia, anzi di finanza dell'University of New South Wales di Canberra, Max Tani. Ciao Max.
Ciao Carlo, ben ritrovato, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ormai non sono più abituato a fare queste interviste, infatti stavo già dicendo docente di economia, invece no, è di finanza, ricordiamolo.
Ma tutte e due.
Allora Max, noi partiamo proprio dalla polemica adesso in Italia, visto che sono conclusi gli stati generali dell'economia e tra le proposte per rilanciare proprio l'economia italiana è stata fatta da più parti quella di abbassare l'IVA, cioè in Australia conosciuta come GST, il Premier Conte ha aperto una soluzione però dicendo solo per breve periodo. Il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, però ha dichiarato che quello che serve è una riforma completa del fisco. Allora Max, quali sono i pro e i contro di un abbattimento dell'IVA? Perché farebbe bene e perché farebbe male?
Ma farebbe bene perché è molto alta, il 22% in Italia, quindi noi paghiamo il 10% qua in Australia, quello ti fa capire la differenza. E in un momento in cui c'è bisogno di fare ripartire l'economia, questa è una delle tante idee che viene data per cercare di fare spendere di più. Certo è che a differenza di quello che succede in Australia, la GST italiana contribuisce in maniera spropositata a quello che è il bilancio statale italiano, per cui anche se l'IVA, quindi la GST in Italia è il 22%, produce il 27% di tutte le tasse raccolte dallo Stato italiano.
Ah, però.
E lo Stato italiano non è che sia uno Stato che navighi nell'oro, naviga nell'oro di altri, per cui è generalmente ha un enorme deficit, anche se in qualche modo riesce a galleggiare e passare da un anno all'altro, però ci sono sempre queste crisi di approvvigionamento, per cui nel momento in cui tu vai a toccare qualche cosa che rappresenta un terzo delle tue entrate, rischi di buttarti la zappa sui piedi, un po' come quando qua in Australia si parla di riforma delle varie tasse sull'acquisto di casa, anche quelle rappresentano una percentuale talmente alta delle entrate degli stati che mai e poi mai vedrai stati dire che non bisogna costruire.
Max, allora a questo punto mi porterei avanti con una domanda di un nostro ascoltatore su Facebook. Vi ricordiamo, se volete fare domande a Max Tani, potete. Questo ascoltatore ci chiede: come mai il mondo va a rotoli e le borse volano? È un mercato dopato dalle iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali di tutto il mondo? Inoltre, tutti i milioni di persone che purtroppo non riusciranno più a pagare mutui, carte di credito, finanziamenti, soprattutto in America, potrebbero innescare un crollo del sistema bancario e un effetto domino ben peggiore del 2008? Domanda facile, Max.
Sono due domande, quindi sì e sì, detto in soldoni. Il mercato è dopato da un ammontare enorme di liquidità che non è soltanto arrivato con la Covid, ma è continuato con la Covid, quindi ormai è praticamente dalla GFC, dalla crisi finanziaria del 2008.
Famosi bazooka di Mario Draghi.
Però la cosa interessante, io lo vedo da un punto di vista dei dati e soprattutto mi occupo di mercato del lavoro, per cui vedo queste cose veramente diventa difficilissimo trovare lavoro, ormai anche per persone che hanno non la laurea universitaria e nemmeno il master, ma chi ha il dottorato universitario ha difficoltà a trovare lavoro, quindi la maggior parte delle persone ha lavori a tempo determinato, per esempio. Però tu vedi, i mercati finanziari continuano a salire, per quale motivo? Perché tutti questi soldi che vengono sostanzialmente stampati e buttati così nell'economia vanno poi a finire in qualche modo in aziende, le quali spesso non sanno cosa farne, quindi o comprano le proprie azioni o cercano di migliorare i loro prezzi in qualche altro modo, non vanno in attività produttive, per cui questo è un sistema dove il produrre denaro non fa produrre ricchezza, perché non va a produrre un bel niente, semplicemente continua a comprare se stesso in questa specie di circolo che è sostenibile fino a quando le banche continuano a stampare. A un certo punto arriverà anche il momento in cui questo continuo stampamento di denaro forse diventa un attimino problematico. Secondo me, è una mia opinione, quindi la vendo come tale.
Mettiamo il disclaimer, l'opinione di Max Stani.
Esattamente, cioè prima che vi buttiate a comprare o vendere azioni, fermi, andate a fare le vostre ricerche. L'altra cosa però invece che era interessante, che chiedeva questo ascoltatore, non è il fatto che le persone si indebitano il problema in questo momento, perché bene o male se tu non hai la possibilità di ripagare l'indebitamento non puoi nemmeno accedervi, quindi se tu non hai qualche sicurezza per dare i soldi indietro non riesci nemmeno a prenderti i soldi. Il problema nostro di consumatori è quello che non consumiamo, e avendo questa incertezza generale a cui contribuisce una generale veramente poca leadership da un punto di vista politico, perché invece di migliorare le cose questi le peggiorano, oppure pensano soltanto alla parte di elettori che li hanno sostenuti fino adesso, scordandosi di essere leader di una nazione, quindi ci sono anche i cittadini che non hanno votato per loro. Ecco, questa incertezza fa sì che noi non spendiamo, non contribuiamo all'economia, per cui da una parte abbiamo persone che non spendono e non contribuiscono magari come potrebbero, dall'altra abbiamo imprenditori che anche a causa di questa incertezza non investono in cose produttive, ma o sono seduti sui soldi o appunto li fanno girare soltanto a livello di borsa, di prezzo delle azioni. Ecco, questa è una ricetta che perlomeno nei testi di economia che noi continuiamo a insegnare non ha delle buone conseguenze.
La conseguenza è il burrone. Ma Max, scusa, cosa potrebbe fare allora il governo per convincere la gente a spendere? Voglio dire, è anche facile criticare, però in una situazione così eccezionale cosa deve fare? Deve mettere più soldi nelle tasche degli australiani? Deve fare delle concessioni? Guarda, cosa deve fare?
Più che fare delle concessioni, cominciare a rendersi conto innanzitutto di governare una nazione in cui esistono persone che hanno votato per loro e non hanno votato per loro, per cui farsi portavoce delle necessità di una nazione intera che deve trovare determinate certezze che possono partire da cose piuttosto piccole, per cui potrebbe essere certamente l'investimento nelle infrastrutture, però potrebbe essere in una politica energetica diversa, nel migliorare per esempio la qualità dell'ambiente, nel cercare di creare un legame tra chi il lavoro ce l'ha e chi il lavoro non ce l'ha.
Sì, ma un ambiente migliore mi spinge domani ad andare a comprarmi la macchina nuova? Non penso. O sì.
Potrebbe non spingerti a comprare la macchina nuova, però fino a quando tu non hai un distributore che ti dà l'elettricità, tu con la macchina che ti fa 250 km dici sì, bella, me la tengo in garage, non è che la puoi mettere in giro. Per cui abbiamo da pensare effettivamente a che cosa vuole essere una nazione, in che direzione deve andare. Però fino a quando la gestiamo da allora mi hanno dato il voto soltanto le persone che hanno i baffi e non quelle con la barba, quindi io aiuto le prime e non le altre, capisci bene che non possiamo avere nessun tipo di decisione di largo respiro, per cui o aiuto le persone con i baffi e spendono solo loro e quelle con la barba no, oppure viceversa. E mentre in questi momenti di crisi, di tensione, di incertezza abbiamo bisogno di quelle persone che hanno i baffi, hanno la barba e non ce l'hanno, che vanno a spendere.
Tra l'altro appunto Max Stani non ha né barba e baffi, quindi ne deduco che tu non abbia votato alle ultime elezioni.
Senti... No, io voto qua, se no sono multato, per cui ecco. Tranquillo.
Senti Max, poi l'iniziativa del governo fa molto discutere il dibattito sulle università, appunto nel tentativo di spingere gli studenti verso le facoltà scientifiche, dicendo i lavori sono in quelle scientifiche, non in quelle letterarie. Il ministro dell'istruzione Dantean ha annunciato una riforma che da una parte vede proprio l'abbassamento delle tasse di iscrizione per le materie cosiddette STEM e dall'altra l'innalzamento oltre il 100% delle materie umanistiche. Però potrebbe essere un boomerang, questo secondo i cancellieri dell'università del Western Australia, dell'ANU. C'è una conseguenza opposta: le università saranno incentivate ad offrire più corsi umanistici perché fanno incassare di più. Allora, da un punto di vista economico, proprio, può funzionare una riforma del genere?
Ma guarda, allora, tu pensa agli esempi di università che fanno pagare parecchie fees e sono generalmente le università più famose del mondo, e queste università non mi sembra abbiano problemi di domanda nei loro confronti. La cosa che determina la domanda di educazione è quello che tu vuoi fare dopo, per cui io voglio fare, che ne so, l'economista o lavorare in una banca di investimento, vado a fare un degree in economia oppure lo faccio in commercio perché o mi interessa o penso che i soldi che guadagnerò in quel lavoro mi attirano e vado a fare quello. La mia decisione viene basata su quello che io conto di fare nel mercato del lavoro per 40 anni, non è se pago 3, 4, 5 mila di più, 5 mila dollari di più o in meno a fare un altro tipo di lavoro. Per cui se effettivamente il governo vuole cambiare e incentivare persone a diventare ingegneri, matematici e infermiere, dovrebbe cercare di capire che nel mercato del lavoro, e quindi gli imprenditori che quei prezzi li determinano, debbono o pagare di più i lavori dove il governo vuole che la gente vada a lavorare, o pagare di meno i lavori dove il governo vuole che la gente non vada a lavorare. Per cui o i banchieri di investimento gli riduciamo lo stipendio e lo diamo alle infermiere, oppure cerchiamo di aumentare o migliorare le condizioni economiche delle infermiere, ma cambiare il costo di un titolo di studio non serve a niente. Tra l'altro, se l'Australia riconoscesse che la storia serve a qualche cosa, non dovrebbe nemmeno andare indietro di tanto tempo, perché 10 anni fa la stessa cosa è stata fatta e non è cambiato assolutamente niente. Il numero di maestre, il numero di infermiere non è cambiato, anche se il prezzo per i loro studi non è aumentato, mentre quello di tutte le altre facoltà sì.
Allora, grazie Max per questa panoramica. Noi ti ringraziamo, anzi noi, io ti ringrazio, insieme alla redazione di Radio SBS.
Noi ormai.
Ma sì, io sono uno e trino. Allora, ti ringrazio Max, ti do appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora.
Certamente, ringrazio te e tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.